Quindi più o meno direttamente, poi vediamo bene come. Il grande tema di questa sera è lo specifico tema del laicato, che è un tema un po' diverso, come cercherò di spiegarvi, rispetto alla questione del popolo di Dio, ma vediamo di arrivarci un pezzo alla volta. Vi volevo solo segnalare, se come al solito segnalazioni librarie, se qualcuno vuole approfondire il tema, c'è un testo di Paolo Siniscalco che si chiama Laici e laicità nella storia, edito dalle Paoline, che fa un quadro molto molto bello dell'evoluzione del ruolo dei laici nella Chiesa di taglio storico, insomma, descrivendo un po' le varie situazioni così. Ma oltre a avere questa prospettiva storica, attraverso questa prospettiva storica fa vedere anche quali sono i problemi attuali, come noi ci portiamo dietro alcune eredità dal passato, come invece ci sono alcune possibilità che sono andate perdute, che forse potrebbero essere riprese, insomma è abbastanza utile. E poi, sempre a proposito di spot librari, vi segnalo più o meno tutti sul tema la collana Itinerari dell'Ave, in cui c'è un testo che credo molti di voi conoscono, che è La bisaccia del pellegrino di Monticone. Ma a fianco a questo, quasi tutti i testi di quella collana riguardano questo tema, più o meno direttamente, con sottolineature, con specificazioni su ambiti specifici, su problemi specifici, però insomma tutti possono essere una utile lettura. Allora, queste due indicazioni librarie, come sempre, per chi resta così affascinato dal tema da aver voglia di saperne di più. Allora, noi dovremo parlare, e questo sarà l'unico caso, forse, insomma, ancora da discutere sulla prossima volta, ma insomma, di un decreto. No, finora abbiamo parlato di costituzioni del Vaticano II, no? Mengenzio, Gaudium Spes, Sacrosanto Concilio. E ne abbiamo parlato perché le costituzioni, come avevamo visto la prima volta, sono un po' le colonne, no? La struttura portante. Tra tutti i decreti ce ne sono 9, abbiamo scelto questo sull'apostolato dei laici perché ci pareva interessante scegliere il decreto sull'apostolato dei laici, no? Cioè, ci sono anche decreti di un certo altro interesse, come non so, sulla comunicazione sociale, sulle chiese orientali, ma ci pareva che per esempio il decreto sulle chiese orientali non era per noi immediatamente significativo, no? Mentre questo sull'apostolato dei laici ci sembrava particolarmente interessante, soprattutto quelli tra di noi che sono responsabili di Azione Cattolica, e dunque dove il tema è in prima persona, li chiama in causa, no? Allora, come prima cosa io vorrei partire da una questione, da una domanda o da una polemica, se volete, che è stata fatta dopo il Concilio a proposito di questo decreto, perché secondo me aiuta un po' a capire, no? Se noi pensiamo decreto sull'apostolato dei laici, la cosa che ci viene in mente è, immagino, più o meno, ciò che i laici hanno da fare per annunciare il Vangelo, no? Per evangelizzare, per fare apostolato, con ciò che si intende normalmente per fare apostolato, no? Nessuno di noi lo intende più come fare proselitismo, cioè semplicemente acchiappare della gente, però insomma, pensiamo immediatamente all'attività, a quella che si chiama l'attività evangelizzatrice, no? E questa cosa ha suscitato una grande polemica nel dopoconcilio, soprattutto negli ultimi 10 anni, non nell'immediato dopoconcilio, ma soprattutto adesso, con la grande discussione se il concilio avesse impostato male il problema, no? Cioè se avesse fatto Lumen Gentium, il discorso sul popolo di Dio, sull'uguaglianza di tutti i battezzati, ricordate, ne abbiamo parlato, no? L'unicità del popolo di Dio in cui ci sono diversi servizi, eccetera eccetera, però poi parlando dei laici avesse spaccato in due i laici facendo un decreto sull'apostolato dei laici dove si parlerebbe di ciò che i laici hanno da fare circa il religioso secondo questa interpretazione, e poi invece mettendo in Gaudium et Spes tutte le cose che i laici avrebbero da fare circa il mondo, la politica, la cultura, l'economia, la famiglia, no? E si diceva in questi 10 anni ultimi di discussione, questa cosa nega la Lumen Gentium. Allora, se da una parte Vaticano II in Lumen Gentium dice tutti siamo battezzati, siamo un unico popolo di Dio, ci qualifichiamo per diversi servizi dentro la Chiesa, ma tutti abbiamo una sostanziale uguaglianza, eccetera, eccetera, perché poi rispetto ai laici si dovrebbe spaccarli a metà rispetto a ciò che fanno dentro la Chiesa e ciò che fanno al di fuori della Chiesa, no? Interpretando il decreto sull'apostolato dei laici come un decreto sull'attività interna alla Chiesa, no? E invece Gaudium et Spes come la Costituzione che si occuperebbe delle cose esterne alla Chiesa, no? E dunque si diceva su questo Vaticano II così soffre di una certa immaturità teologica, no? Non ha ancora riflettuto abbastanza sui laici, erano gli inizi, no? Si scusa, ma ecco, a me pare, ovviamente non solo a me, ma a me pare anche che questa questione sia un tipico frutto di un concilio mal digerito, cioè sia la tipica questione che viene fuori perché non si capisce fino in fondo lo spirito del concilio. E dunque, perché a forza di semplificare, quello che ne viene fuori è che si pensano esattamente le stesse cose di prima, ci si mettono delle parole più moderne, che sono quelle del concilio, però continuando a pensare nello stesso schema, no? Allora, la prima cosa di cui vorrei un attimo parlare dunque è questa, cioè vorrei un momento vedere con voi come mi pare imposti la questione Vaticano II proprio a partire da questo decreto sull'apostolato dei laici. È vero che Vaticano II parla tematicamente, cioè nominandoli, no, in modo esplicito, dei laici in Lumen Gentium dal numero 30 al numero 38, e ne parla dedicando loro un capitolo che nell'ordine, scusate, che trovo l'indice, viene dopo il capitolo, vabbè, sul mistero della Chiesa e la Costituzione gerarchica, in particolare l'Episcopato, viene subito il capitolo sui laici. Cioè si dice, il mistero della Chiesa è fatto così, il popolo di Dio riguarda tutti i battezzati, poi si parla dei vescovi, dei successori degli apostoli, e poi immediatamente dei laici. Dopo si parla dell'universale vocazione alla santità, dopo l'universale vocazione alla città si parla dei religiosi, e poi vabbè, dell'indole scatologica della figura di Maria come tipo della Chiesa. Allora, Lumen Gentium parla dei laici non tanto con una preoccupazione di tipo democratico, siamo tutti uguali, ma quando dice che tutti i battezzati hanno la stessa dignità, lo stesso capo, la stessa legge, lo stesso fine, lo dice come una conseguenza di un'altra cosa che dice. Noi siamo abituati a pensare che il succo del popolo di Dio sarebbe che siamo tutti uguali, no? E questa è una lettura, non so come dire, a partire dalla nostra esperienza storica, non a partire dal mistero della Chiesa, no? Quello che Lumen Gentium dice invece dice che poiché il mistero della Chiesa è in un certo modo e poiché i vescovi costituiscono la continuità apostolica, a fronte dei vescovi stanno i laici come esperienza della laicità della Chiesa, e dunque di conseguenza siamo tutti uguali. Mi spiego. Quello che dice Lumen Gentium è la Chiesa è fatta strutturalmente, passatemi la battuta, lo dico, premetto, una battuta, è fatta di laici, non di altra gente, no? Tutti sono in prima battuta laici, no? Nessun ministero nella Chiesa può essere assunto senza il battesimo, non si può ordinare un non battezzato, no? Questo vuol dire che laicità non è una specie di qualifica professionale, no? Ma è il costitutivo della Chiesa. La Chiesa è fatta di un popolo. Ciò che Lumen Gentium dice è ben più grave, ben più forte che non che siamo tutti uguali in senso democratico, no? Quello che Lumen Gentium dice è che i laici sono l'unico materiale che costituisce la Chiesa, così come la vita ordinaria, le cose sono l'unico materiale che costituisce l'esperienza di fede possibile. La buona notizia è sulla vita. E a servizio di questo Dio ha voluto che ci fosse un ministero ordinato che dispensasse parola, sacramenti e fosse custode dell'unità per i laici. cioè per la Chiesa che vive, e per questo nessuno è pienamente inserito nella Chiesa se non è in comunione con chi dispensa la parola e i sacramenti e custodisce l'unità. Allora, a partire da questo, il problema non è di spaccare l'attività laicale, quindi di dire da una parte c'è quello che i laici fanno ad intra e dall'altra c'è quello che fanno ad extra, no? Che sarebbe poi quello che succede ordinariamente molto spesso nella nostra comunità, no? Da una parte ci sono quei laici che sono a tempo pieno o quasi pieno nelle parrocchie, no? Allora, catechisti, animatori, la liturgia, l'oratorio e tutti i vari servizi che ci sono, no? Che però tutti guardano un po' con sospetto ogni tanto, dicendo vabbè, ma allora non sono proprio laici, no? Laici doc, perché i laici doc dovrebbero occuparsi di politica, di cultura, di economia, no? Però se uno fa 17 riunioni in parrocchia alla settimana, cioè 4 gruppi di catechismo, non ce la fa, cioè non ce la fa materialmente, no? E dall'altra parte, viceversa, poi ci sono i laici doc che però non sai mai fino a che punto sono religiosi, no? Hanno ancora una matrice di fede, per cui fanno la politica, l'economia, la cultura, ma poi ti chiedi, ma no, quando si vedono nella comunità cristiana? Quando si parla con loro? No? Capite? Allora, questa cosa qui è l'ultima conseguenza di non aver capito la questione di Lumen Gentium. Cioè, l'unico costitutivo della Chiesa è il popolo di Dio, tutti coloro che seguono il Signore avendo ricevuto il battesimo, che nella loro vita poi vivano stagioni o permanenza di ministeri diversi, di servizi diversi, per cui in modo permanente al servizio della comunità siano ordinati o facciano voti di vita consacrata, oppure in modo transitorio nella vita della comunità, per un certo periodo fanno gli animatori o i catechisti, poi per un altro periodo fanno un'altra cosa, no? Questa differenza di servizi non toglie che la sostanza della struttura e di ciò che fa la Chiesa è la vita del battezzato, senza nessun'altra specificazione. Allora, in questa logica, l'apostolica amatositate, cioè c'è un decreto specifico dedicato all'apostolato dei laici e non c'è un decreto specifico dedicato alla vita dei laici, ma c'è una costituzione che parla della laicità della Chiesa, cioè dell'essere della Chiesa nel mondo e nella storia, di cui concretamente, no, ovviamente i primi soggetti sono i laici, cioè coloro che vivono nel mondo e nella storia, nella cultura, nelle scienze, nella famiglia, nell'economia, bla bla bla, ma che non è una proprietà di chi è laico. Per questo, per esempio, i pastori, i vescovi, il Papa, hanno facoltà di parlare, di insegnare sulle dimensioni laicali della vita. Per esempio, in campo morale, insegnano sulla famiglia, sull'economia, sulle scelte rispetto alla solidarietà, eccetera. Perché la laicità, cioè l'inserzione tra la Chiesa e il mondo, non è una proprietà dei laici, ma è una qualità della Chiesa. E quindi non c'è un decreto sui laici in politica. È chiara la questione, eh? Allora, la differenza è che Apostolica Actuositatem parla dell'apostolato dei laici, cioè di come nella condizione laicale si assume il fine apostolico della Chiesa, così come c'è il decreto sulla funzione dei vescovi, e cioè di come da vescovi si assume il fine apostolico della Chiesa, ma non c'è un decreto sull'attività ad extra dei vescovi o dei laici. C'è una costituzione, la Gaudium Spes, sulla Chiesa e il mondo contemporaneo, perché la laicità, l'inserzione nella storia è caratteristica della Chiesa, non di questa o di quella condizione. La questione non è facilissima, ma spero sia chiara, o no? Non capisco bene. È importante questa questione, è importante perché non è affatto una questione teorica, eh? Diventa poi un modo concreto, un luogo concreto di pensare noi stessi, la nostra fede e cosa vuol dire la nostra responsabilità laicale. Cioè, scusatemi la banalizzazione, ma così ci capiamo, se fosse vero che c'è una questione di spartizione, per cui ci sono i laici che si occupano delle cose di chiesa religiosamente e i laici che si occupano delle cose del mondo, no? I laici che si occupano di cose di chiesa sarebbero sempre comunque di serie B rispetto a chi si occupa per vocazione di cose di chiesa, no? Cioè i preti, no? Primo. E il secondo, la questione diventerebbe alla fine quanti punti uno ha raggiunto nella vita, cioè se uno meno impegni ha, meno cose che lo distolgono, ha più tempo c'ha di stare in parrocchia, concretamente. Allora, per esempio, la cosa migliore sarebbe non avere figli, non avere famiglia, teoricamente, se questo ragionamento fosse vero, no? Perché uno così potrebbe dedicarsi un sacco all'apostolato, no? Quello che dice Vaticano II non è questo, Cioè, quello che dice Vaticano II è che i soggetti che fanno la Chiesa, e che dunque fanno anche la laicità della Chiesa, che è la sua storicità, la sua inserzione nel mondo, sono coloro che nella loro vita, laddove la condizione della vita che vivono li chiama ad essere, comunque essi siano, a servizio della comunità o fuori, nella politica, nella famiglia, nell'economia, nella professione, in qualsiasi cosa, coloro che seguono il Signore in questo, costituiscono la vita viva della Chiesa, cioè la sua inserzione nella storia, secondo il modello di Gaudium et Spes. E tutti costoro devono avere una cura per la comunità ecclesiale, i vescovi facendo i vescovi, i presbiteri facendo i presbiteri, i laici facendo i laici. Nessuno è esonerato dalla cura della comunità ecclesiale secondo il modo che gli è proprio, e nessuno è esonerato dall'inserzione nella storia secondo il modo che gli è proprio. Questo dice Vaticano II. Per questo, già quando in Lumen Gentium, tra il numero 30 e il numero 38, si parla del laico, dei laici, eccetera, si dice due cose molto importanti, si dicono. La prima è che si dà una definizione del laico in negativo, e qui è vero, ha ragione chi dice che Vaticano II è ancora molto immaturo in qualche modo, no? Cioè si dice che è laico chi non è prete e chi non è religioso, ma evidentemente questo è molto legato all'esperienza di chiesa viva fino a quel tempo lì. Era molto difficile in quegli anni riuscire a pensare una cosa diversa, no? Oggi noi sappiamo molto di più. La dimostrazione molto concreta nella vita concreta delle nostre chiese è che a 25 anni dalla promulgazione di Lumen Gentium è stato fatto un sinodo dei vescovi sulla vocazione e missione dei laici, no? Da cui è uscito quel documento, la Christi Fidelis Laici, che ad esempio è molto più avanzato nella definizione di laicato, no? Parla del laicato in termini positivi, cioè dice sostanzialmente non è che uno nasce laico e poi se è sveglio diventa un'altra cosa, no? Allora, tutti sono laici per diritto di nascita. Poi se uno ha la vocazione, come si diceva una volta, diventa prete o suola, no? Ma la Christi Fidelis Laici dice tutti si viene battezzati, no? Poi si diventa preti, religiosi, laici, no? E una vocazione a tutto tondo, per cui si diventa laici, non basta non essere prete e non essere religioso, no? Allora, su questo punto la stessa Chiesa ha riconosciuto l'immaturità di questa definizione, dunque per esempio ha indetto questo sinodo, no? Per riflettere esattamente su questo punto che era rimasto aperto. Ma la seconda cosa che si fa in questi numeri di Lumen Gentium è che si mette in relazione la condizione laicale con i tre doni di Cristo, no? I triamunera, le sue tre caratteristiche che ogni battezzato riceve: l'essere profeta, sacerdote e re. Dunque, vedete, con un diritto di parola, di trasformazione, di potere, di trasformazione delle cose, e un diritto religioso, tutti e tre. Tutti i battezzati sono profeti, sacerdoti e re, non c'è spartizione di ambiti. Allora, queste sono le due cose che si dice, e poi in quegli stessi numeri, al numero 33, si parla ad esempio del rapporto proprio che i laici hanno con l'apostolato, no? Cioè con più diretta cura della comunità ecclesiale e della sua crescita. Si dice esattamente che i laici sono partecipi della stessa missione salvifica della Chiesa, no? E poi si dice ancora di più, si dice oltre a questo apostolato che spetta a tutti assolutamente i fedeli, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più intimamente con l'apostolato della gerarchia, a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il Signore. hanno inoltre un'attitudine ad essere assunti dalla gerarchia ad esercitare per un fine spirituale alcuni uffici ecclesiastici. Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare affinché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti gli uomini di tutti i tempi di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e la necessità dei tempi, anch'esse attivamente partecipano all'opera salvifica della Chiesa. Cioè già qui si riconosce che non solo a tutti spetta la missione apostolica della Chiesa, a tutti i battezzati, ma che c'è la possibilità, no, che ci sia una diversificazione e dunque che alcuni laici o in alcuni tempi della loro vita assumano un più diretto compito evangelizzatore. Questo è Lumen Gentium 33, al numero 33. Allora, questo è il quadro di Lumen Gentium in cui poi Apostolica Virtuositate si inserisce. Allora, il problema di Apostolica Virtuositate non è, come dire, definire i sacristi, no? Cioè occuparsi di quelli che bazzicano sempre in parrocchia e vedere com'è che ci si organizza, no? Ma è pensare in modo specifico questa collaborazione propria dei laici al fine apostolico della Chiesa. Come i laici hanno da fare i laici riguardo alla cura della comunità cristiana. Così come il decreto dei vescovi dice come i vescovi hanno da fare i vescovi riguardo alla cura della comunità cristiana. E quindi, per esempio, le tematiche come la famiglia, il lavoro, eccetera, in un certo modo tornano anche in Apostolica Virtuositate, non sono tutte delegate a Gaudium et Spes. Allora, io personalmente credo che, e con questo finisco questa prima questione, ma che uno dei drammi delle nostre chiese sia l'avere spaccato queste due cose. Cioè non essere ancora riusciti concretamente, no, nel quotidiano, nelle piccole quotidiane cose, ad essere insieme la testimonianza della laicità di tutta la Chiesa e la cura per la comunità cristiana. Noi in tutte e due le cose esageriamo, no? Se ci occupiamo della cura della comunità cristiana tendiamo, mi pare, a clericalizzarci, no? A fare una specie di coppia di preti con meno tempo e meno preparazione in genere, no? Perché non abbiamo fatto gli studi e queste cose qua. Oppure se ci occupiamo delle altre cose tendiamo a sentirci soli e sparati nel mondo ad affrontare 2000 problemi che in genere ci angosciano molto e di cui non sappiamo più dove trovare un luogo ecclesiale di confronto, no? E credo che questo non è una sensazione personale, no? Certo, ognuno di noi dovrà impegnarsi il più possibile, ma mi pare che questo è proprio un po' la grande sfida su cui la Chiesa di questo terzo millennio dovrà confrontarsi, no? La capacità di avere comunità cristiane che sappiano accogliere la laicità dei battezzati e insieme di avere battezzati totalmente laici che sappiano accudire apostolicamente le loro stesse chiese. Cioè, questa unificazione mi pare il grande tema, la grande questione, o almeno una delle grandi questioni, no? Ok, allora, la prima cosa interessante, venendo da Apostolica Virtuositate in modo più specifico, poi mi riserverei di dare poi un paio di ipotesi di conclusione mie in fondo, è che il termine che viene usato è il termine apostolato, che per chi è più giovane tra noi ha un suono un po' vecchietto, no? Un po' antiquato, no? Ci fa un po' impressione. In realtà il termine apostolato non è usato a caso e non è usato solo per abitudine di tempo, no? È usato perché il suo riferimento è apostolo. Allora noi siamo abituati a pensare che i successori degli apostoli sono i vescovi, no? E qui si parla dell'apostolato dei laici. Cioè, i laici costituiti secondo il loro proprio modello come apostoli. Quindi è una scelta molto precisa quella di chiamare questo decreto il decreto sull'apostolato dei laici. Significa appunto, nella logica di Lumen Gentium, collocarli su un piano di assoluta parità di responsabilità e di capacità. E infatti tutto il primo capitolo è dedicato alla vocazione dei laici all'apostolato, in particolare alla partecipazione dei laici alla missione della Chiesa. Allora, leggo qualche riga che mi pare valga la pena, del numero 2 di Apostolica Virtuositate.
Questo è il fine della Chiesa. Con la diffusione del regno di Cristo su tutta la terra, a gloria di Dio Padre, rendere partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla redenzione e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo. Frase chiara e apparentemente scontata, c'è un paio di cosette che però vale la pena di sottolineare. La prima è diffondere il regno di Cristo su tutta la terra. Allora, quando si usa nel linguaggio conciliare regno, regno di Dio, regno di Cristo, si intende sempre il riferimento scritturistico, che anche in qualche modo è fatto, al regno messianico, no? Alla ricostruzione dei tempi messianici, cioè a un regno, quello dei testi di Isaia, no? Dove il bambino metterà la mano nella buca dell'aspide, dove il lupo dormirà insieme all'agnello, eccetera, eccetera, no? Cioè a un regno, a un mondo dove la quotidianità sia lieve. E come si dovrebbe fare questa cosa? Rendere partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla redenzione e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo. Cioè qui si dice che il fine della Chiesa è che il regno messianico sia ricostruito e per fare questo è necessario rendere partecipi tutti della redenzione operata da Cristo affinché attraverso tutti sia effettivamente possibile che i tempi messianici siano instaurati. Allora, fino a Vaticano II si sottolineava molto il rendere partecipi tutti della redenzione operata da Cristo, no? Per cui l'idea era bisogna convertire tutti, no? Si sottolineava molto lo strumento, rendere partecipi tutti. Immediatamente nei primi 20 anni dopo Vaticano II si è molto sottolineato la diffusione del regno perché sia effettivamente attraverso tutti instaurato il regno, dunque la giustizia, la pace, la solidarietà, la comunanza dei valori, ok? Mi pare che sarebbe, che appunto la grande sfida di cui parlavo prima è esattamente quella di tenere insieme queste due cose, no? Che così ci richiede il Concilio, eh? Diffondere il regno di Dio, dunque instaurare una realtà di valori e di vita concreta secondo il sogno di Dio, annunciando esplicitamente il Vangelo della redenzione perché tutti possano diventare soggetti di questo regno, cioè le due cose insieme, no? Se volete collaborare, per dirla in termini che conosciamo forse meglio, collaborare con tutti gli uomini di buona volontà intorno ai temi della pace, della giustizia, della non violenza, della solidarietà, perché questo diventi per tutti gli uomini l'appello a riconoscere la redenzione di Cristo, perché solo quando la pace sarà costruita ma la redenzione di Cristo sarà riconosciuta, il regno sarà effettivamente instaurato. E allora si dice, tutta l'attività del corpo mistico ordinato a questo fine si chiama apostolato, che la Chiesa esercita mediante tutti i suoi membri, naturalmente in modi diversi. La vocazione cristiana, infatti, è per sua natura anche vocazione all'apostolato. Allora, qui sono chiarissimamente negate tutte le ipotesi. Primo, che l'apostolato sia una faccenda da preti, ma secondo, anche che l'apostolato sia una faccenda di laici specialistici, no? Di laici dell'Azione Cattolica o di laici dei movimenti o di laici di qualche associazione, no? E di tutti i battezzati la vocazione all'apostolato. Si va avanti e poi si dice: c'è nella Chiesa diversità di ministero, ma unità di missione. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l'ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità, ma anche i laici, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, hanno il proprio compito nella missione di tutto il popolo di Dio nella Chiesa e nel mondo. In realtà essi esercitano l'apostolato evangelizzando e santificando gli uomini, evangelizzando e santificando gli uomini e animando e perfezionando con lo spirito evangelico l'ordine temporale, in modo che la loro attività in quest'ordine costituisca una chiara testimonianza a Cristo e serva alla salvezza degli uomini.
siccome è proprio dello stato dei laici che si vivano nel secolo in mezzo agli affari secolari, essi sono chiamati da Dio affinché, ferventi di spirito cristiano, a modo di fermento, esercitino nel mondo il loro apostolato. Qui, vabbè, io credo potrei parlare circa per un paio d'ore, ma ve lo risparmio, su evangelizzando e santificando gli uomini, no? Che è la prima cosa che si dice, no? L'apostolato, in realtà si esercitano l'apostolato evangelizzando e santificando gli uomini, no? Io credo che se già solo facessimo questa mezza riga qua, il volto della nostra comunità cambierebbe, no? Perché quello che si dice qui è che il primo lavoro di un laico è un lavoro di un tessuto di relazioni di alta qualità spirituale, che non vuol dire un tessuto di relazioni necessariamente, come dire, su temi religiosi, ma vuol dire con un'alta qualità spirituale, che è diverso, no? Una serie di rapporti con gli uomini e le donne che incontriamo, no? Che non siano mai rapporti qualsiasi, evangelizzando e santificando gli uomini, in cui per esempio la nostra vita interiore, la nostra realtà di vita interiore, no? Sia così trasparente che inevitabilmente nella relazione con l'altro si santifichi il tempo, le cose, le parole, gli affetti, le amicizie. Io credo che ad esempio su questa cosa qua noi abbiamo una responsabilità enorme, no? Perché ci siamo molto occupati di visibilità oggettive, no? Di responsabilità, compiti, cariche, doveri, possibilità, no? E abbiamo forse sottovalutato la potenza di una evangelizzazione e santificazione attraverso il tessuto delle amicizie umane, il tessuto delle relazioni con le persone. E dunque le nostre comunità oggi sono spesso molto organizzate, ma molto poco accoglienti, con pochissimo spazio per le persone. Allora, questo mi pare il primo problema, la partecipazione alla missione della Chiesa. Mi pare che qui, a partire da questo primo capitolo, che non posso leggere tutto ovviamente, si parla per esempio della spiritualità dei laici in ordine all'apostolato, con un numero molto lungo e molto articolato che vi consiglierei di leggere come compito a casa, il numero 4 di Apostolica Actus Iitate. Mi pare che qui quello che emerge da questo primo capitolo sulla partecipazione alla missione della Chiesa è che oggi, a 30 anni dal Concilio, questo è abbastanza chiaro. Non è detto che ci siamo arrivati, d'altro, ma è chiaro. Il problema è che oggi forse bisognerebbe ricentrare la vocazione presbiterale e religiosa rispetto a questo. Cioè, mi pare che oggi, molto più che al tempo del Concilio, la laicità della Chiesa ha rischiato di significare la laicizzazione della Chiesa, no? Dove tutti sono molto compari, tutti si danno molto del tutto è una cosa molto desacralizzata, che va anche bene, no? Ma mi pare che a questo punto il vero problema non è più la vocazione laicale rispetto all'apostolato, ma la vocazione presbiterale e dei religiosi rispetto alla cura della comunità cristiana, no? Molto spesso, molto concretamente, i nostri preti sono presi da talmente tante cose, no? Che hanno pochissimo tempo proprio tempo al di là della buona volontà, tempo materiale per esercitare il ministero, per esempio, della confessione o i ministeri riguardo ai sacramenti, con la calma, non solo la calma di tempo, no? Ma la calma di testa, di libertà di cuore necessaria per vivere, per esempio, la celebrazione liturgica, per pensarla bene oltre che prepararla, per viverla con calma, no? E offrircela dunque con calma, no? Per esempio, ci siamo già noi, ci sono già i laici che vivono nel secolo, che normalmente arriviamo scapicollandoci alla messa all'ultimo minuto e spesso un minuto dopo che è cominciata, no? Il guaio è che molto spesso i nostri preti fanno peggio della nostra vita, no? Quindi si scapicollano anche loro all'ultimo minuto, esattamente come noi, e così alla fine siamo tutti agitati. Sto dicendo una cosa molto banale, no? Ma mi pare che il ripensamento in qualche modo dovrebbe passare di qui, no? Perché con questa l'unificazione della missione apostolica della Chiesa, invece di passatemi la cattiveria, invece di alzare i laici, ha rischiato di abbassare i preti e i religiosi da un certo punto di vista, no?
ci siamo trovati tutti più in basso. Una delle cose che era frutto della sacralizzazione, no, era che almeno uno aveva questa sensazione di santità, no? Cioè, uno vedeva una liturgia di quelle preconciliari con grande solennità, non capiva niente, ma il senso del grande mistero ce lo aveva, no? Il problema è che oggi il rischio è che non capiamo niente lo stesso, anche se sono in italiano, continuiamo a non capire niente o quasi, però in compenso non sono nemmeno più così immediatamente percepibile il mistero, no? Perché c'è un andirivieni, un caos, le forme moderne, un sacco di rumore, di agitazione, e il risultato è che a me a certe messe mi pare di stare a casa mia o in ufficio col telefono che suona, uguale, no? Con lo stesso livello di agitazione. Non so se è chiaro cosa vuol dire quando dico il problema è ricentrare, e da questo punto di vista credo che i laici del prossimo secolo abbiamo e hanno una grande responsabilità. Noi dovremmo diventare molto esigenti con i nostri preti, proprio per in funzione di questa missione apostolica che condividiamo con loro. Dovremmo aiutarli, aiutarci e aiutarli a ricentrare il servizio apostolico che è loro proprio. Il che significa anche assumerci una serie di cose che non sono loro, ma qualcuno le deve fare, dunque le dobbiamo fare noi. Da questo punto di vista, per non fare dei casi, come dire, troppo banali, ma un po' più seri, è tipico l'evoluzione che sta avvenendo circa gli studi e la competenza teologica, no? Alla fine, fino a Vaticano II, ministero sacerdotale e competenza teologica si erano completamente sovrapposti, no? Per cui tutti gli insegnanti di teologia erano preti e tutti i preti sapevano di teologia, poco o tanto, ma ne sapevano di teologia. Dopodiché l'apertura, no? Il comprendere che il sapere teologico non è strettamente connesso all'ordinazione, no? E che se c'è una quota di sapere teologico necessaria a tutti i preti per il loro ministero, non è detto che tutti gli studiosi di teologia debbano essere preti, no? Non necessariamente. Ha fatto sì che il risultato è che ci sono le facoltà dove comunque vanno per la maggior parte seminaristi e preti, no? E poi ci sono le scuole di serie B, C, D, semplificazioni sempre ulteriori per i laici. Non so se riesco a rendere, no? Mentre il problema sarebbe, per esempio, di fare delle facoltà per quelli che fanno gli studiosi, laici o preti, e delle scuole finalizzate ai ministeri per il ministero sacerdotale, per gli altri ministeri della Chiesa, che sono quelli che non è che faranno lavoro accademico, ma hanno bisogno di un sapere teologico per il servizio che devono fare. Ok, allora, questo mi pare una questione. Seconda questione, il capitolo 2 e 3 di Apostolica Autositate, i fini, i modi, i campi dell'apostolato. Allora, nei fini si riprende esattamente quanto letto prima: l'evangelizzazione e la santificazione, l'animazione cristiana del temporale e la carità. Questi sono i tre fini dell'apostolato laicale. Io credo che queste tre cose qua noi ce le dovremmo stampare nella testa tutte le volte che dobbiamo cominciare una riunione di qualcosa, dalla riunione dei catechisti in poi, no? E chiederci se quello che stiamo facendo riguarda la santificazione, l'animazione cristiana del temporale e la carità o no, e evitare accuratamente le riunioni che non riguardano in modo diretto o indiretto una di queste tre cose. Il Concilio parla solo di questi tre fini: la santificazione, l'animazione cristiana del temporale e la carità. E poi parla dei modi e dice che c'è un modo individuale di questo apostolato che spetta a tutti i battezzati, dice che c'è un modo associato possibile, e che tra questi modi associati c'è un modo particolare che è l'azione cattolica, che sta al numero 20, questa cosa di Apostolica Autositate sull'azione cattolica. Ovviamente qui non si parla dell'azione cattolica italiana, si parla dell'azione cattolica, di tutte quelle forme che i singoli episcopati riconoscono come azione cattolica, eh? E dunque anche dell'azione cattolica italiana, in quanto i vescovi italiani riconoscono che l'azione cattolica italiana, cioè l'associazione che conoscete, corrisponde a queste caratteristiche. se l'Azione Cattolica Italiana dovesse allontanarsi da queste caratteristiche, anche se mantiene questo nome, no? O se i vescovi italiani dovessero dire che l'Azione Cattolica Italiana non corrisponde più a queste caratteristiche, non rientra più in questa cosa. Allora, cosa si dice qui? Primo, si dice che la forma associativa di apostolato è libera nella Chiesa, e questo viene ribadito dal codice di rito canonico, cioè un numero che garantisce la libertà di associazione alla Chiesa, cioè chiunque può mettersi insieme per fare dell'apostolato e non ha bisogno dell'autorizzazione di nessuno. Questa è anche una cosa abbastanza interessante. Non ha bisogno dell'autorizzazione di nessuno, perché associarsi a fini apostolici è assolutamente libero, ma questo non vuol dire che uno rappresenti tutta la Chiesa. Un gruppo che si trova per fare delle cose, si trova, fa benissimo, fa delle cose sante, rappresenta quel gruppo di credenti, così dice Vaticano II. Dopodiché, per rappresentare tutta la Chiesa è necessaria la mediazione della gerarchia, cioè la gerarchia deve dare un riconoscimento che si rappresenti in qualche modo tutta la Chiesa. E in Apostolica Actuositatem si dice che questo tipo di riconoscimento è dato a quelle associazioni che si chiamano tradizionalmente di Azione Cattolica, che rispondono a quattro caratteristiche e non ad altre. Il che non vieta la libertà di riunione di tutti quegli altri e loro associarsi per fare apostolato, né dice che non è santo questa cosa, ma dice che le forme associate, essendo libere, rappresentano solo la fede, la speranza e la carità di coloro che le compongono. La forma che si chiama Azione Cattolica, che viene riconosciuta dalla gerarchia come Azione Cattolica, perché ha queste quattro caratteristiche di cui parliamo, ha una permanenza nella Chiesa, cioè è necessaria alla vita della Chiesa. Quando si parla delle forme di associazioni libere, si dice sostanzialmente, traducono, non si dice con queste parole, ma lo traduco velocemente, tutto ciò che non è esplicitamente proibito è permesso. Cioè, si può fare, ci si può associare, dare vita a forme di apostolato, eccetera, eccetera, e solo nel caso in cui i vescovi ritengano ci sia un grave pericolo per la Chiesa o per i singoli individui, i vescovi intervengono a fermare. Se non intervengono a fermare, va bene così, non c'è bisogno né della benedizione né dell'incoraggiamento di nessuno. Ma nemmeno ci si può arrogare il titolo di rappresentante della totalità della comunità ecclesiale. Poi invece, appunto, parlando dell'Azione Cattolica, delle forme che riguardano l'Azione Cattolica, si dice questo: da diversi decenni in molte nazioni i laici, consacrandosi sempre più all'apostolato, si sono raccolti in forme varie di attività e di associazioni che, mantenendo un più stretto legame con la gerarchia, si sono occupati e si occupano di fini propriamente apostolici. Allora, queste forme di apostolato, si chiamino esse Azione Cattolica o con altro nome, che oggi esercitano un apostolato prezioso, sono costituite dal concorso delle seguenti note caratteristiche prese tutte insieme. Primo, fine immediato di tale organizzazione è il fine apostolico della Chiesa, cioè l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini, la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano a impregnare di spirito evangelico le comunità e gli ambienti. Secondo, i laici, collaborando con la gerarchia secondo il modo loro proprio, portano la loro esperienza e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali organizzazioni, nel ponderare le circostanze in cui si deve esercitare l'azione pastorale della Chiesa e nell'elaborazione e esecuzione dei piani di attività. Terzo, i laici agiscono uniti a guisa di un corpo organico affinché sia meglio espressa la comunità della Chiesa e l'apostolato riesca più efficace. Quarto, i laici, sia che si offrano spontaneamente o siano invitati all'azione e alla cooperazione diretta con l'apostolato gerarchico, agiscono sotto la superiore direzione della gerarchia medesima, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un mandato esplicito. Allora, questo per esempio è il motivo per cui in Italia l'Azione Cattolica ha come assistente generale un vescovo, perché la Conferenza Episcopale, attraverso il fatto di dare un vescovo come assistente nazionale dell'Azione Cattolica, esprime un mandato preciso, tale cooperazione per mezzo di un mandato preciso.
E per esempio gli assistenti nazionali di varie altre associazioni e organizzazioni in Italia almeno non sono vescovi. Allora, questo è il quadro circa l'azione cattolica. Qui ci sarebbero 2000 discorsi da fare sulla situazione storica precedente, su ciò che è seguito dopo Vaticano II, eccetera. Io mi limito a due o tre cose, poi casomai, insomma, se ci sono delle domande si ragiona un attimo. La prima cosa è questa. Io credo personalmente che ci sono una serie di problemi rispetto all'associazionismo, ai movimenti, al mondo di aggregazione dei laici, eccetera, che sono falsi problemi, no? Per esempio, questo privilegio, tra virgolette, dato all'azione cattolica nel testo conciliare è stato vissuto molto male, non solo da altri laici organizzati, ma per esempio da laici non organizzati, da alcuni vescovi addirittura, no? Come un dato di, cioè come se si volesse fare dei cristiani di serie A e dei cristiani di serie B, no? Ma qui il problema è un altro, qui il problema è che ancora una volta c'è dietro il disegno complessivo di Vaticano II, no? Allora, il disegno complessivo di Vaticano II, che ha quell'idea di laicità della Chiesa di cui si diceva prima, no? Non può non pensare che ci sia una forma storica attraverso cui sia garantito ai laici un passaggio possibile in un più diretto impegno rispetto al fine apostolico della Chiesa. Questa cosa non è un privilegio all'azione cattolica, ma è una legge anti-apartheid della Chiesa. Voglio dire, non è per dire che l'azione cattolica è brava, ma per dire che la Chiesa, senza una forma organica, pubblica, stabile, questa cosa non dice sull'azione cattolica in realtà, dice sulla Chiesa. E cioè dice che la Chiesa ha bisogno, pur in mezzo a tutta la libertà dei carismi, delle novità, eccetera, eccetera, ha bisogno comunque di una forma stabile che garantisca che i laici siano portatori presso di lei del segno visibile della laicità della Chiesa tutta. E qui si apre una questione per l'azione cattolica non da poco. Perché il problema dell'azione cattolica allora è, in primo luogo, essere per la Chiesa la memoria vivente della laicità della Chiesa tutta. Paradossalmente, molto paradossalmente, sia chiaro, ma paradossalmente il problema primo dell'azione cattolica, no, non è moltiplicare le riunioni, moltiplicare i partecipanti alle riunioni, eccetera, no, ma è che nelle attività, nei servizi che l'azione cattolica offre a tutti i battezzati e i non battezzati, si veda il volto della Chiesa, la passione per la Chiesa, e che attraverso quei servizi la Chiesa incontri i volti della gente, dei battezzati qualsiasi, di tutti coloro che vivono la vita, la laicità della Chiesa, sapendolo o non sapendolo. Allora, mi pare che l'Apostolico Vatuositatem dice queste due cose circa l'azione cattolica, non tanto una questione di un privilegio, ma uno, ricorda alla Chiesa che non può fare senza una forma organica di partecipazione della laici all'apostolato, e ricorda a coloro che si assumono, anche parzialmente per un tempo della loro vita, una partecipazione diretta a queste forme organiche, che devono essere per la Chiesa la memoria della sua dimensione di laicità. Si potrebbe continuare, credo, così come forse si potrebbero fare una serie di questioni su cosa è successo dopo questi discorsi, no? Cosa è successo concretamente, no? Tutti noi sappiamo più o meno i primi 10 anni, grande spontaneismo, i gruppi nascevano e morivano nell'arco di una settimana, tutti si ritrovavano perché la prima ubriacatura è stata ci si può ritrovare, no? E non c'è bisogno dell'imprimatur di nessuno. Tutti si ritrovavano per qualsivoglia motivo, no? Ovviamente questa cosa non è durata molto lungo. Allora poi c'è stata una seconda fase, gli anni dal 75 all'85 più o meno, con il fiorire dei movimenti, no? Il grande problema dei movimenti, esattamente come alternativa a queste forme organiche, no? e considerate invecchiate, bla bla bla. Fortunatamente anche questa sbronza è passata, ciò che c'era di buono è rimasto, quindi sono rimaste alcune grosse esperienze che costituiscono comunque una fecondità per la vita della Chiesa, no? E poi questo decennio tra l'85 e il 95 mi pare che quello a cui siamo andati incontro è stato il genericismo, no? Dopo lo spontaneismo e il movimentismo abbiamo avuto 10 anni di genericismo in cui, anche a causa di grandi tensioni ecclesiali dei 10 anni precedenti, dal 75 all'85, pur di andare d'accordo, pur di dire che tutti siamo uno, pur di dire che non bisogna litigare nella Chiesa, eccetera, eccetera, si è smussato di qua, smussato di là, smussato di giù, smussato di su, alla fine tutto è uguale a tutto. No. E il che è la cosa peggiore, credo, che può capitare alla Chiesa, nel senso che tutto uguale a tutto significa che niente esiste. Allora, io credo, per esempio, che stia tornando il tempo in cui è possibile, finalmente fuori di polemica e fuori di grande tensione, riprendere in mano le proprie identità specifiche, no? L'Azione Cattolica per quello che è, i movimenti, le associazioni libere per quello che sono, lo spontaneismo e la necessità di fasi spontanee, di realtà spontanee nei gruppi parrocchiali, ma anche negli ambienti, nei posti non necessariamente religiosi, il loro posto, perché è giusto che ci sia anche una creatività, no? E che poi abbia un luogo dove andare a parare. Ok, ultime due questioni. La prima, grande spazio da apostolica virtuositate, ma la formazione necessaria a tutto ciò. Dà un grande spazio e parla di una formazione, noi diremmo su due livelli, le parole non sono quelle di apostolica virtuositate, ma sono mie, ma per tradurre velocemente, di una formazione spirituale sicuramente, e fin qui credo nessuno di noi ha niente da obiettare, ma poi anche di una formazione culturale, cioè della comprensione dell'urgenza e della necessità di un apostolato intelligente. Se volete, la traduzione potrebbe essere: la buona volontà generica è grande agli occhi di Dio, ma molto poco efficace nella storia. Allora, va bene per la salvezza della nostra anima, no? Ma non è detto che riesca a aiutare gli altri. E dunque si chiede ai laici competenza, e si dice che la Chiesa deve impegnarsi ad offrire competenza. Si dice proprio esplicitamente, non ho segnato il numero, ma mi pare o il 30 o il 31 di apostolica virtuositate, ma non ci giurerei, si dice esplicitamente che la Chiesa che i ministri dispensatori della parola devono offrire tutta la formazione spirituale necessaria, e che la Chiesa in collaborazione, secondo i vari carismi, eccetera, i doni e così via, deve offrire anche lo stimolo e l'attenzione alla formazione culturale, a quella che noi chiameremo la mediazione, alla comprensione dei tempi, alla competenza nelle proprie cose, eccetera. Ultima questione, a cui vorrei dedicare ancora qualche minuto, e poi non so se mi serve, ma credo varrebbe la pena forse di dare un briciolo di spazio a qualche domanda, se c'è. L'ultima questione è, diciamo, una specie di bilancio rispetto a apostolica virtuositate, no? Una specie di riflessione ad ampio raggio, non più tanto legata al testo, no? Mi pare che la questione, come l'aveva posta Vaticano II, come la dicevo all'inizio, è veramente ben posta. Non è una questione immatura, tutt'altro, forse era troppo matura, no? E mi pare che veramente la grande questione sia riportare le vite delle persone, indipendentemente dal ministero che svolgono dentro la Chiesa o dal servizio che svolgono, le vite delle persone al centro della vita ecclesiale, come il luogo dove si sperimenta la salvezza. E come condizione questa per ritrovare le parole, i modi, le forme per far vedere e dire questa salvezza anche ad altri. Allora, mi pare che qui ci sono almeno due questioni importanti.
La prima è importante sicuramente per tutti, ma certamente per esempio decisiva per l'azione cattolica se non vuole tradire quelle quattro note. La prima è una grande capacità di popolarità. Mi pare che uno dei grandi problemi ecclesiali di questi ultimi 30 anni dopo Concilio è il nostro continuo dire la gente non capisce, la gente non viene, la gente non si vuole impegnare, la gente, no? E mi pare che il vero problema è invece che indipendentemente da come la gente è, perché è com'è nella sua vita, no? Buona o cattiva, disponibile o non disponibile, aperta o chiusa, ferita o felice, ognuno di noi, come ognuno di noi, la gente è esattamente dov'è e non può essere in un altro posto. Indipendentemente da questo, il problema è quanto noi siamo capaci di raggiungere la gente dov'è e di parlare, di dire della salvezza del Signore Gesù nella nostra vita in un modo che sia significativo e comprensibile per le persone. Popolarità vuol dire questa cosa qui, no? Ed è una cosa molto piccola, no? A me mi hanno insegnato, quando ero molto piccola, mio papà e mia mamma mi hanno insegnato che non si dice mai a uno non hai capito, no? Ma si dice forse non mi sono spiegato, perché è più educato, no? Perché uno non può presupporre l'imbecillità dell'altro, uno presuppone il limite nella propria spiegazione. Io credo che questa piccola regola di buona educazione ci servirebbe molto come credenti. Smettere di continuare a pensare che il nostro apostolato è condizionato dal fatto che gli altri non hanno capito, no? E cominciare a pensare se ci siamo spiegati, no? Ma qui, anche sempre parlando di popolarità, mi pare c'è un'altra cosa, no? Che prendo a prestito dal discorso che ho citato già più volte in questi incontri di Paolo VI da Tenagora durante il concilio, quando c'è stata la grande abolizione delle scomuniche con la Chiesa d'Oriente. Quando Paolo VI disse che la storia che divideva l'Oriente e l'Occidente, oltre che essere una storia di differenza di idee, era anche una storia di profonda mancanza di gentilezza, di grandi offese, di grandi ferite inferte gli uni agli altri, no? Molto prima delle scomuniche, poi ancor più dopo le scomuniche, ci si è fatti tutti i dispetti che ci si poteva fare. E dunque qualsiasi cosa non era più credibile, come quando tra due persone c'è qualcosa che non va. Anche se io dico una cosa di per sé neutra, in genere l'altro la piglia male, no? Perché la sente dentro al tessuto del rapporto, che è quello che non va, no? Allora io credo che la popolarità è la capacità di costruire un tessuto tale per cui anche le cose neutre siano prese bene, per cui se anche non mi spiego tanto, l'altro comunque, per esempio, sia portato ad ascoltarmi con attenzione. Noi stiamo in un tessuto di tale mutismo reciproco che anche quando diciamo delle cose vere e belle nessuno le sente più. Bisognerebbe riuscire a ricostruire un tessuto tale di fiducia reciproca, di incontro, di dialogo tale, di credibilità umana innanzitutto, tale che anche quando non siamo chiarissimi l'altro è così attento che scopre anche quello che noi non avevamo così chiaro. Dovremmo proprio invertire la logica. Ma questo significa veramente una credibilità e una condivisione quotidiana dentro le cose piccolissime, perché questa cosa non si costruisce in un giorno, no? Chiunque sia genitore sa che ci va una vita a costruire dei rapporti di fiducia coi figli e basta spesso molto poco per distruggerli, no? E che dentro un rapporto di fiducia quasi tutto è tollerabile, fuori da un rapporto di fiducia i limiti sono molto stretti, no? Allora, è esattamente la stessa cosa, no? Ci va tempo, pazienza, simpatia. Simpatia non essere simpatici, capacità di sentire con l'altro, dal punto di vista dell'altro. Ecco, credo che questo tema della popolarità sarebbe una cosa da ripensare, no? Le nostre comunità cristiane sono spesso nazional popolari, ma non popolari. Cioè, sono spesso di pessimo gusto, ma non hanno nessuna seria popolarità. Sono un posto dove si è generici, dunque ci stiamo dentro tutti, no? Ma non popolari in senso forte, no? Questo mi pare la prima cosa. La seconda cosa che mi pare sia un richiamo forte per questi tempi è la caratteristica dell'ecclesialità, no? Credo che, ad esempio, troppo spesso chi è credente e sta dentro la Chiesa e vive una partecipazione alla Chiesa non riesce a mostrare una passione per la Chiesa. Mostra spesso che la Chiesa è una passione immediatamente precedente alla morte, nel senso che è una sofferenza, no? Ha un peso, no? Il che è vero. Tra l'altro, no? È vero che la partecipazione alla Chiesa, esattamente come la partecipazione a qualsiasi cosa che supera il mio ombelico, su cui io in genere sono d'accordo con me stesso, punto, a qualsiasi cosa che mi spezza la mia eterna adolescenza interiore, no? Per cui uno ha come unico riferimento se stesso, se appena appena accetto un amore, una famiglia, un'amicizia, un collega di lavoro, cioè qualsiasi cosa, spostandomi da me al centro del mondo, ha delle componenti di fatica, tanto più una chiesa, no? Perché una chiesa ha al suo centro Gesù Cristo morto e risorto, che è un po' più scomodo e ingombrante di un collega di lavoro, cioè prende un po' di spazio. Allora certo è anche un peso e una fatica, perché noi siamo tendenzialmente affaticati dallo sforzo di pensare in grande, no? E di vivere sulla misura di Dio. Ma detto ciò, oltre che una fatica, e anche nella verità di questa fatica, c'è un modo appassionato di parlare di questa fatica e c'è un modo non appassionato di parlare di questa fatica, no? Io credo che un po' in queste ultime generazioni abbiamo perso la capacità di trasmettere una passione per la Chiesa, no? Per la Chiesa, come diceva Monticone in una famosa assemblea, madre e sorella, che ci è madre laddove ci mostra il Cristo e ci è sorella laddove fa fatica, si confonde, si impappocchia, sbaglia, no? E vivere questa Monticone diceva in quella famosa assemblea: la Chiesa non ci è amica, no? Perché gli amici si scelgono, no? La Chiesa ci è madre e sorella perché ci è stata data così, no? E così come chiunque sa che la famiglia che ha se la tiene, perché quella è, ma insieme che ciascuno di noi senza una famiglia sarebbe più povero, no? Così noi sappiamo che la Chiesa che abbiamo ce la teniamo, ma senza quella Chiesa noi saremmo più poveri, forse saremmo più riposati, è possibile, ma certo più poveri. Allora, mi pare che questi due temi, della popolarità e dell'ecclesialità, siano veramente, come dire, i grandi temi, no? da affrontare rispetto all'apostolato. Ultimissimo è proprio la conclusione. Mi pare allora che, riprendendo la domanda precedente all'inizio, no? Se non si è sbagliato il Concilio a dare l'interpretazione dei due mondi, no? Ad intra destra, io credo che ci siamo sbagliati noi se leggiamo così il Concilio, no? Io credo che da Apostolica Actualitate viene fuori molto chiaramente che la divisione, l'essere cittadini di due città, è interna, non esterna, no? Non è che ci sono da una parte quelli che si occupano della Chiesa e dall'altra quelli che si occupano del mondo. Ognuno di noi è attraversato dal confine dei lontani, ognuno di noi è un po' lontano e un po' vicino, e solo se ha dentro queste due anime, ognuno di noi, prete, laico, vescovo, papa, chiunque esso sia, no? Se sa che è cittadino di questo mondo, ma insieme cittadino del cielo, se sa che è fratello, sorella di tutti gli uomini e donne di questo tempo, ma insieme è già proiettato in un'eternità che non è di questo tempo, no? E così via, che la divisione ci è trasversale, solo a questa condizione l'apostolato può essere credibile, perché noi siamo i primi che portiamo la divisione riconciliata da colui che ha abbattuto il muro della divisione. Basta.
E diciamo, ci lamentiamo, non togliamo, che insomma rischiamo troppo di considerarci nemici. Tu non hai detto, ma sotto il tuo discorso comunque ci stava, credo, anche questo. E però, ciononostante, ci ricadiamo subito, perché in fondo ci fa molto piacere, ci fa molto comodo, ci dà anche un po' di coraggio per andare avanti, no? Ora, io credo che per risolvere questo problema della popolarità, che diventerebbe subito un falso problema, basterebbe semplicemente ricordarsi del discorso che facevi all'inizio e che fa l'urgenza, cioè che siamo tutti laici, tutti fratelli, tutti cristiani, tutti figli dello stesso padre e fratelli dello stesso Cristo e amanti dello stesso Spirito. Per cui i cosiddetti lontani in genere sono comunque come minimo battezzati e crismati quanto noi, hanno come minimo la stessa possibilità, almeno in partenza, di essere in contatto come noi, che siamo più attivi con lo Spirito Santo. Ora, non ha senso porci nei loro confronti come nei confronti di persone di serie B. Credo che, cioè, se noi ci rendiamo conto di questo e iniziamo a trattare chiunque non sia di Azione Cattolica, al di là che appartenga a qualche altro movimento o che sia invece più lontano che è possibile pensare, magari, a cui magari qualcuno sta pensando, se riusciamo a capire che questa persona è nostro fratello, è al nostro livello, magari non come mezzi così concettuali, se vuoi, come livello di istruzione religiosa, ma come livello di umanità, di capacità della comprensione dei problemi, anzi magari come livello di comprensione dei problemi e di sensibilità, è anche più avanzato di noi, perché noi a volte, restando nell'elitarietà, rischiamo di chiuderci anche un attimino nei nostri paraocchi e non vedere più l'orizzonte con la sufficiente ampiezza. E come me veniva appunto a pensare questo? Cioè, semplicemente io credo, un po' quello che dicevi tu, cioè basterebbe veramente imparare una buona volta a mettere in pratica le grandi e giuste riflessioni che il Concilio ci ha proposto e che invece ci ha fatto tanto comodo lasciare lì da una parte come una bella effigie a cui guardare, a cui ogni tanto ispirarci e sospirare, perché non ce la facciamo a farcela. È una bella scusa che tiene fin del cuore, a un certo punto che le lascia dire forse.
Sì, d'accordissimo. Io credo che la questione della popolarità è una delle questioni decisive di questi prossimi anni. Per la Chiesa italiana in generale, per il laicato in Italia in modo specifico, credo anche, e per l'Azione Cattolica dentro laicato ancora di più, credo anche che sia più una questione di proprio di grandi tessuti, no? Grandi tessuti vuol dire di capacità quotidiana di reggere sul lungo tempo dei rapporti di fiducia, una credibilità, eccetera, no? Che tra l'altro credo in questo momento sarebbe profondamente profetico anche rispetto alla situazione del paese, no? Cioè non solo in termini ecclesiali, per cui mi pare urgentissimo e inevitabile, ma anche proprio in termini di qualità di vita, no? Su questa cosa qui, cioè, io non so, però forse dipende dal mio punto di osservazione, io ho un po' la percezione opposta. Il nostro rischio non credo che è, soprattutto nelle mediazioni cattoliche, di sentirsi elite, no? Ma credo che piuttosto il nostro rischio è di svalutare ciò che facciamo, no? Pensare sempre che le cose che facciamo non sono abbastanza, non hanno una dignità abbastanza grande, non sono abbastanza grosse, non sono abbastanza significative, no? E dunque lasciarle cadere, no? Perché ci paiono troppo piccole, e affannarci a trovare dei progetti grandissimi che poi non troviamo regolarmente, o non troviamo, non ce la facciamo portare avanti, no? Scusa, sabato nella lezione a un certo punto c'è stata una grossa discussione. Ed è venuta fuori questa frase, no? Perché noi come laici qua a Fossano siamo molto immaturi, no? E io lì ho avuto una reazione un po' furibonda, perché ad esempio io credo che questa cosa qua sia un'osservazione al minimo inutile, ammesso che sia vero, inutile, oltre che inutile anche dannosa, nel senso che noi non siamo né immaturi né maturi, siamo quello che siamo, ci sono 5.000 motivi storico-culturali di analisi eccetera, ma allora si fa un'analisi seria sulla storia Fossano negli ultimi 10 anni, cosa è successo, qual è stata la cura pastorale concreta che le chiese hanno dato, qual è la formazione eccetera eccetera. E secondo me, se facciamo un'analisi storica seria, Fossano rispetto alla media nazionale ha un laicato tendenzialmente un filin più maturo della media nazionale, che non vuol dire una meraviglia, ma vuol dire un pochino più maturo, no? C'è un buon laicato. Ma detto ciò, cioè una volta fatto un'analisi seria, il problema è un altro, no? Il problema è che io, maturo o immaturo che sia, sono tutto quello che c'è qui per fare la chiesa del Signore. Così come i preti che abbiamo in parrocchia, buoni o cattivi che siano, sono tutto quello che c'è qui per fare la chiesa del Signore. Allora sta chiesa del Signore sa da fare con quelli che siamo, e sapendo che la dignità di quello che facciamo, che siamo, è enorme, anche nelle cose più quotidiane, più piccole, nel solo fatto per esempio di non essere andati via, di esserci ancora, no? Di non aver sbattuto la porta, di stare ancora nelle nostre parrocchie, di avere ancora il coraggio di fare delle cose, o di non essere andati via interiormente, di avere ancora il coraggio di leggere la parola di Dio, di avere ancora il coraggio di fare l'Eucaristia, no? Questo ha già una dignità infinita ed ha un grande valore, secondo me. E in questo senso un po', insomma, mi pare si completi, non si neghi, no?
Io semplicemente questa mia riflessione è seria, probabilmente parte da un altro punto di vista in questo senso, cioè è un po', adesso può dare un testo anche del nostro sinodo, siccome il sinodo poneva anche molto il problema a livello di consultazione di come raggiungere i cosiddetti lontani. Cioè, per cui mi veniva la riflessione anche a partire da questo.
Anch'io pensavo al sinodo.
Esistono, poi alla fine esistono o non esistono, cioè sì. Non siamo corretti.
Però Mario, ti ripeto, quello che si diceva sabato era che a un certo punto è venuto fuori il discorso del sinodo e diceva, ma non ce l'hanno chieste queste cose. Ho detto, ma cosa stai a aspettare che te le chiedono? No? Cioè, mettiamoci insieme, le 10 persone che le pensano le scrivono, no? È vero, forse ci sono delle strutture che andrebbero liate meglio, che non chiedono, e va bene, però qui ci sono X laici, pensano che ci sia una riflessione che possa servire a tutti, la fanno, no? E la mandano. Che mi parrebbe una cosa che si può fare nella libertà dei figli di Dio, no? E ad esempio questo rispetto al sinodo mi pare proprio rispetto al sinodo veniva fuori questo discorso qua, no? Che la popolarità va a farsi friggere, nel senso che tutti sono un po' preoccupati, molti bofonchiano, molti di noi ci sono impegnati in prima persona e cercano di inventarsi le cose meglio che possono, ma per esempio fatichiamo tutti a vivere questo evento come un evento di grazia, ma non in termini teorici, in cui io, che sono un credente di questa Chiesa, faccio per esempio la riflessione e la offro secondo i modi possibili che ritengo di dover fare con libertà, no? E senza farne un dato di nessun tipo, né polemico né non polemico, cioè semplicemente dico, ok, la mia vita di credente per esempio è interpellata in un certo modo da questa Chiesa di Fossano, no? Io sono uno che pensa sulle sue cose, dunque penso anche sulla mia vita di credente, no? E io penso per esempio che ci siano queste cose o altre, no? O ci si mette insieme i credenti che hanno qualche motivo per cui sono insieme e ragionano su queste cose, no? Con una soggettività libera, no? Che secondo me farebbe un gran piacere peraltro a chi sta tentando di stimolare proprio queste cose qua, no? E ci riesce, non ci riesce, le fa meglio, le fa peggio, questo come tutte le cose della vita succedono come succedono. Però per esempio penso che una riflessione di questo genere dovrebbe farci pensare su, primo, come ad esempio ci impegniamo noi rispetto a questo sinodo, no? Cioè come questa testimonianza della laicità della Chiesa attraverso le nostre persone, col fatto che noi partecipiamo, no, alle commissioni, là dove siamo, per esempio passa, no? Diventa uno dei temi del sinodo, no? Ad esempio. O come la nostra esigenza di essere aiutati e formati in quanto laici e l'apostolato viene in qualche modo posta. No? Questi sono un po' temi che forse si potrebbero affrontare.
Non mi è piaciuto molto la spiegazione del termine apostolato. E pensavo al catechismo dell'elementario, che è la professione successiva del vescovo.
Cioè, è il contrario, no, i vescovi sono successori degli apostoli.
Però,
e per la precisione sono successori agli apostoli, non degli apostoli. Perché il ruolo fondante degli apostoli è irripetibile. Per cui i vescovi sono successori agli apostoli, non degli apostoli. Dubito.
No, pensavo al compito di cappella, no? E mi chiedevo, cioè noi sappiamo fare tante delle cose, no? Pensavo che a livello umano magari siamo anche degli specialisti delle relazioni e riusciamo a intessere dei rapporti significativi con gli altri, no? quando però riusciamo a far passare l'annuncio di fede propria, cioè l'annuncio di Gesù Cristo, tu dicevi dovremmo arrivare ad avere una vita interiore talmente trasparente che gli altri, cioè che si dovrebbe cogliere subito, no? L'annuncio è guardare tutti gli elementi, questo è di sapere. Mi chiedevo quanto ci riusciamo, no? E quanto pensiamo che è compito dei laici questa cosa qua, e non invece è compito del prete che ha la sua, il suo quadratino intagliato a cose che ti fa l'annuncio, che può essere una oppure la catechista che ha un compito specifico. Allora, in quanto l'altro ti senti a posto solo per il catechismo, non devi fare per me del compito.
Io volevo sottolineare un aspetto, no? Che, cioè dicevi ricordare ai laici, il compito nostro dovrebbe essere quello di ricordare ai laici la necessità di solo memoria di laicità della Chiesa, ma io veramente sono convinto. E poi non a caso come si è detto, ho dovuto vedere la sera di questo, perché ho un po' questa sensazione, e cioè che progressivamente, soprattutto per i laici che si sono impegnati più direttamente nella Chiesa, che sia una, soprattutto oggi un tremendo rischio di clericalizzazione. Cioè, sia laici nella misura in cui sia laici cristiani nella misura in cui si è salvato. Ecco, io credo che invece richiamare il fatto che il contributo che possiamo portare dentro la Chiesa nasce espressamente dall'esperienza che viviamo quotidianamente nella nostra vita e nelle nostre, credo che sarebbe veramente un grande contributo di cui bisogna la Chiesa, e che forse ci aiuterebbe a vivere in modo più preciso, più concreto, più immediato la popolarità, no? Io ho delle sensazioni, credo che tutti noi abbiamo del rapporto con persone che non sono così abitualmente dentro la Chiesa come lo siamo noi, e cioè credo che il fatto che siamo troppo poco laici, troppo poco che consideriamo come un fatto secondario il fatto di essere persone donne pubbliche che lavorano e quindi in prima istanza hanno tutti i problemi, e quindi questo problema qui diventi, come dire, una sorta di barriera che crea soggezione nei
sociali,
no? E io me lo chiedo soprattutto per la generazione, perché credo che proprio la carta di definizione sia già vissuta, ma siamo diventati troppo intrepidi, no? Mentre il contributo vero che possiamo dare, portare il contributo di esperienza semplice che si vive da cristiani nel mondo, no? Vedo che nei nostri gruppi, per esempio, il contributo che diamo ai sacerdoti di conoscenza, di esperienza, di esperienza da cristiani nel mondo, molto poco, molto, molto limitato. Parliamo quasi tra esperti, no? Facciamo un altro linguaggio, restiamo altri abiti da un'idea di gruppo. Io veramente credo che questo sia un tema grosso, anche perché poi questo ha un altro versante, cioè finisce che nella dimensione più laica, tra virgolette, la più ordinaria della vita, lì poi ci dimentichiamo di essere i cristiani, per cui mi ha colpito molto, per esempio, la ricerca sulla religiosità l'ultima che è stata fatta in Italia, constatare come anche nell'ambito dei credenti, ma quelli gli abitué, ecco, il modo di pensare medico rispetto ai problemi, non dico solo l'etica sessuale che sempre mi dice, ma è assolutamente appiattito su modelli, valori, modi di pensare che sono quelli propri del mondo, anche su valori che dovrebbero distinguersi nettamente, no? Segnalo un dato, il 70% delle persone, una ricerca dell'Università Cattolica a Milano, il 70% delle persone che uscivano di chiesa rispetto all'altro tema dell'immigrazione avevano un atteggiamento di accusa, no? Per dire, per esempio, è un fatto così emblematico, ma forse solo lì il problema. Io credo che la cultura è l'altra, no? La cultura è la nostra legge, poi andiamo in chiesa, andiamo in parrocchia, vestiamo l'abito bello e allora facciamo le informazioni di gruppi e io credo che tu la venga a tutto lo sapere,